Il radiogiornale.
Buongiorno da Amanda Pfendler. Per Donald Trump il cessate il fuoco con l'Iran è finito. Dopo gli attacchi americani della scorsa notte sul paese e la risposta di Teheran, il presidente americano non chiude sui negoziati ma li ritiene una perdita di tempo. Ed a Ankara, dove si conclude oggi il vertice NATO, Trump insiste con le accuse all'Europa di non fare abbastanza per l'alleanza. Europa che, dal canto suo, si impegna per aumentare il proprio peso. Chi la dura la vince. Dopo vari tentativi falliti, la Svizzera è riuscita ad accedere ai quarti di finale ai mondiali di calcio. Ora l'avversario sono i campioni in carica dell'Argentina di Lionel Messi. La prima ondata di caldo, quella di alcune settimane fa in Svizzera, avrebbe portato a una sovrammortalità fra gli anziani, è quanto emerge dai dati dell'Ufficio Federale di Statistica. Arrestato in Italia Mario Adinolfi, il giornalista leader del movimento ultraconservatore Popolo della Famiglia. L'accusa è di truffa ed evasione fiscale.
To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people.
Il cessate il fuoco con l'Iran è finito, sono feccia, gente malata. Così il presidente americano Trump stamattina dal vertice NATO di Ankara, poche ore dagli attacchi militari reciproci, ripresi stanotte dopo che l'Iran ha colpito 3 navi in transito nello stretto di Hormuz. E il prezzo del petrolio torna ora a salire. Bettina Müller in diretta qui con me, quali gli sviluppi più importanti delle ultime ore?
Dunque, l'azione, gli attacchi militari reciproci si sono svolti soprattutto stanotte. In mattinata è arrivato il momento delle rivendicazioni degli attacchi, delle parole di sfida e delle posture di forza e di intransigenza da entrambe le parti, a partire dal presidente americano Trump, che, come abbiamo sentito, ha affossato pubblicamente il cessate il fuoco sottoscritto con l'Iran il 17 giugno scorso e si è spinto fino all'insulto degli avversari della Repubblica Islamica. Salvo poi lasciare una porta aperta ai negoziati: se i miei negoziatori vogliono andare avanti, lo facciano, ma secondo me è tempo perso, vale a dire i negoziati possono continuare, non faccio saltare completamente il banco. A livello di azioni concrete, l'America ha reintrodotto le sanzioni sulla vendita del petrolio iraniano e il comando centrale afferma di aver colpito 80 obiettivi militari in Iran.
Come hanno reagito le autorità iraniane all'escalation di questa notte?
È interessante notare che le guardie della rivoluzione hanno affermato di aver colpito 85 obiettivi militari statunitensi nel Golfo, in Bahrain e in Kuwait, quindi un numero leggermente superiore agli attacchi subiti nell'ottica occhio per occhio, dente per dente. E il ministro della difesa iraniano ha detto che rispondiamo con fermezza a ogni aggressione o a chiunque infranga le nostre linee rosse. Ogni entità che fornisca supporto agli Stati Uniti per attaccarci e violare la nostra sovranità, per noi è un bersaglio legittimo, e questo è un messaggio per i vicini del Golfo. L'Iran, nella sua retorica di forza e di sfida, ci tiene quindi a presentarsi come una potenza razionale che agisce in base a una logica e ai patti. I guardiani della rivoluzione hanno affermato che l'unico passaggio sicuro per le navi commerciali che vogliono attraversare lo stretto di Hormuz è quello di seguire le rotte indicate dall'Iran. E qui siamo al nodo irrisolto centrale del conflitto, e il Ministero degli Esteri iraniano ha annunciato che le violazioni dei nostri accordi su Hormuz, i continui attacchi israeliani in Libano e il ritorno delle sanzioni sul petrolio svuotano di significato l'accordo sul cessate il fuoco, vale a dire non vale più nemmeno per noi.
Bettina Müller in diretta. E di Iran e dell'attacco sferrato ieri dagli Stati Uniti discutono oggi ad Ankara i leader dei paesi NATO riuniti nel vertice annuale. Un vertice che deve convalidare il crescente ruolo dell'Europa nell'alleanza atlantica e contenere il malcontento del presidente americano nei confronti degli alleati. Ad Ankara ritroviamo l'inviato Andrea Ostinelli.
Sì, naturalmente ciò che fanno gli Stati Uniti si riverbera e si amplifica qui ad Ankara al vertice della NATO attualmente in corso. Qui stamattina Trump ha detto, e lo abbiamo sentito, che per lui il cessate il fuoco con l'Iran è finito. In precedenza il segretario generale della NATO, Mark Rutte, aveva affermato il suo appoggio.
I think it was absolutely necessary.
Penso che l'attacco fosse assolutamente necessario perché quando c'è un cessate il fuoco e l'Iran praticamente lo viola, abbiamo visto cosa è successo ieri con le navi attaccate, penso che sia assolutamente cruciale che gli Stati Uniti reagiscano con forza. E ancora, mi aspetto che gli alleati oggi riconfermino che l'Iran non dovrebbe mai mettere le mani su una capacità nucleare e in secondo luogo il principio della libertà di navigazione, quindi che lo stretto di Hormuz si riapra completamente. È una condizio sine qua non cruciale per tutti e 32 gli alleati. Trump ha ripetuto più volte, anche ieri ricevuto dal presidente turco Erdogan, la sua delusione verso la NATO, il suo sentirsi abbandonato dagli alleati nella guerra che gli Stati Uniti hanno sferrato con Israele contro l'Iran. Critiche che Rutte ha cercato di smontare, ricordando i circa 5.000 voli partiti dalle basi aeree in Europa. Ora il segretario generale della NATO deve evitare che le polemiche divampino, facendo deragliare il vertice. Altra fonte di apprensione nota, ormai da oltre un anno e mezzo, ma rilanciata sia ieri sia stamattina da Trump, la Groenlandia. All'incontro parlerò delle questioni che ci stanno a cuore e la Groenlandia è un grande problema, ha detto Trump. Noi abbiamo speso più di 1.000 miliardi in 10 anni per difendere i paesi NATO dalla Russia e in cambio siamo trattati ingiustamente. Sono molto arrabbiato con la NATO, abbiamo pagato troppo. La protesta di Trump. La premier danese Frederiksen, dal canto suo apparsa attesa stamattina, ha replicato richiamando il rispetto fra alleati, il diritto all'autodeterminazione dei popoli, la sovranità e l'integrità territoriale.
We are ready to defend every inch of NATO, including our own territory.
Siamo pronti a difendere ogni centimetro della NATO, incluso il nostro territorio, ha detto chiaramente Frederiksen.
E torniamo sulla vittoria della nazionale svizzera di calcio ieri sera, che ha raggiunto i quarti di finale ai mondiali. Era l'obiettivo dichiarato del torneo, tornare là nelle migliori 8 al mondo per la prima volta da 72 anni. Dal 2006 sconfitti ai rigori dall'Ucraina, al 2022 umiliati dal Portogallo, i rossocrociati ci avevano provato 4 volte senza successo. Questa volta ci sono riusciti. Ma che cosa ha fatto la differenza ieri sera con la Colombia? Lo chiedo al nostro inviato Paolo Laurenti.
L'insistenza, mi verrebbe da dire. Dopo 5 tentativi falliti appunto agli ottavi, in questa edizione dei mondiali la nazionale sta dando una grande prova di maturità e, senza voler cadere nella retorica, anche di resilienza. Mi spiego. Quando sembrava aver finalmente trovato la formazione ideale e soprattutto una delle rivelazioni del torneo in grado di fare la differenza, e alludo a Joan Manzambi, a poche ore dal fischio d'inizio Murat Yakin ha dovuto fare i conti con l'infortunio del ventenne e con altre assenze o giocatori acciaccati. E la squadra avrebbe potuto accusare il duro colpo, invece, seppur senza incantare, è riuscita a non farsi schiacciare dalla pressione di dover finalmente raggiungere dopo 72 anni i quarti di finale. Maturità e sicurezza dimostrata poi anche durante i rigori.
Ai quarti si gioca contro l'Argentina, remake degli ottavi del 2014. L'Argentina è campione del mondo in carica, schiera un fenomeno come Messi e ieri, rimontando 2 gol contro l'Egitto, ha dimostrato di avere carattere e voglia. Sarà una missione impossibile.
Senza dubbio estremamente complicata. L'Argentina ha dimostrato da una parte di essere vulnerabile sia contro Capoverde sia contro l'Egitto, ma ha contemporaneamente messo in evidenza una straordinaria capacità di reazione, senza dimenticare l'intramontabile Messi, capocannoniere dell'attuale edizione con 8 gol e della storia della Coppa del Mondo con 20 marcature. Diciamo che per superare il campione del mondo in carica non basterà la stessa prestazione offerta contro la Colombia. Bisognerà capire inoltre se Manzambi sarà in grado di recuperare e se soprattutto dopo la storia scritta a Vancouver, se dopo questa impresa ci saranno ancora le energie mentali sufficienti per tenere alta la tensione e gestire al meglio il quarto di finale. Insomma, direi che non partiamo certo con i favori del pronostico.
I lavori di costruzione della rete tram-treno del Luganese possono partire come da programma ad ottobre. A confermarlo oggi è il governo ticinese, facendo sapere che il Tribunale federale ha deciso di non imporre uno stop all'inizio dei cantieri in attesa di una sua decisione sull'unico ricorso presentato contro il progetto. L'alta corte dovrà pronunciarsi sulle contestazioni di tre privati, contestazioni che tuttavia non concernono le principali opere infrastrutturali del tram-treno. Il Tribunale ha dunque deciso di dare priorità all'interesse pubblico. È ormai un susseguirsi e prolungarsi di allerte canicola un po' in tutto il paese. Durante la prima ondata di forte calore che ha toccato la Svizzera è stato registrato un numero superiore di anziani morti rispetto a quanto ci si sarebbe aspettati. È quanto emerge dai dati dell'Ufficio federale di statistica. Sentiamo Manuele Ferrari.
Innanzitutto va detto che i dati sono ancora parziali in quanto vengono pubblicati con circa una decina di giorni di ritardo, ma quanto emerge dalla tabella relativa al numero settimanale dei morti registrati in Svizzera è chiaro. Nella settimana tra il 22 e il 28 giugno, l'ultima ad essere stata per il momento aggiornata e la prima di questa estate a differire dalla norma, sono morti 1.278 anziani, parliamo di persone con più di 65 anni. Un numero che è di circa il 15% superiore a quello che l'Ufficio federale di statistica aveva previsto per questo periodo dell'anno. Normale per questa settimana del 2026 sarebbe stato considerato un valore compreso tra i 1.020 e i 1.191 decessi. A mo' di paragone, durante l'estate del 2015 si parlava di una sovramortalità di circa il 18%. Ricondurre i decessi direttamente al caldo poi non è possibile. Le persone muoiono infatti ad esempio a causa di problemi cardiovascolari. La relazione sta nel fatto che vi sono patologie preesistenti che vengono peggiorate dalle temperature elevate. Per sapere quali siano state le cause di morte effettive e se questo collegamento sia veramente possibile, si dovrà però attendere probabilmente il 2028. Le statistiche sulle cause di morte vengono infatti pubblicate generalmente con uno sfasamento temporale di circa 2 anni.
Dedurre le imposte direttamente dallo stipendio, quella che solo fino a qualche anno fa sembrava un'idea peregrina, torna a spuntare con prepotenza in diversi cantoni, forte anche della recente introduzione per votazione popolare a Basilea Città. Ma il caso del cantone renano rischia comunque di restare un'inedita eccezione. Il perché nel contributo di Anna Riva.
C'è chi non ha esitato a parlare per il caso di Basilea Città di una piccola rivoluzione fiscale. Al di là dei superlativi, il cambiamento deciso lo scorso 14 giugno dal 53% della popolazione renana segna in ogni caso un momento spartiacque nella politica tributaria del cantone. I cittadini, se lo vorranno, potranno trasferire il 10% del proprio salario lordo direttamente al fisco. Un intervento volto a contrastare i debiti fiscali, il primo tipo di indebitamento in Svizzera. Basti pensare che nel 2024 quasi una persona su 10 viveva in un'economia domestica in cui il pagamento delle tasse era un problema. Ma quello di Basilea è un esempio potenzialmente in grado di fare scuola? Parrebbe di sì, a interpretare i recentissimi sviluppi nel resto del paese. Così nel Canton Zurigo, 3 deputate del centro-sinistra hanno depositato il 15 giugno un'iniziativa parlamentare nel solco del modello basilese. Di fatto chiedono che le aziende con oltre 50 dipendenti destinino al fisco una determinata percentuale, ancora da definire, del salario dei propri collaboratori. Chi non desidera un tale trattamento deve segnalarlo. Non è però affatto certo che l'iniziativa possa contare sul necessario sostegno in Parlamento. Fatti simili, ma uno stadio decisamente più avanzato, si registrano anche nel Canton Lucerna, dove pochi giorni fa il governo ha detto no a un atto parlamentare di una deputata socialista. Il carico amministrativo per le imprese sarebbe troppo alto, scrive l'esecutivo, e soprattutto dal cambio di paradigma non scaturirebbero miglioramenti significativi in termini di pagamento delle imposte. Chi ha buona memoria, infine, ricorderà che già nel 2023, parliamo stavolta di livello federale, il Consiglio degli Stati aveva respinto una proposta simile. È lecito dunque ipotizzare che anche i tentativi cantonali non avranno vita facile.
Le elezioni al Consiglio Municipale di Vernier, il secondo comune più grande del Canton Ginevra, sono definitivamente valide. Lo ha decretato oggi il Tribunale federale. Il ricorso era partito l'anno scorso da 6 cittadini dopo che il Consiglio di Stato aveva deciso di confermare l'elezione comunale del 30 novembre, nonostante la scoperta di 200 schede sospette. Il Tribunale conferma la presenza dell'irregolarità, quindi il fatto che una persona abbia riempito più schede. Tuttavia, ciò non raggiunge la soglia di gravità necessaria per annullare la votazione. I voti, inoltre, non influenzano il risultato dello scrutinio e non modificano le ripartizioni dei seggi tra i partiti, scrive il Tribunale federale. Le irregolarità hanno interessato tutte le liste e l'ipotesi di frode organizzata a scapito di un partito è quindi poco plausibile. In Francia ora, ieri, la Corte d'Appello di Parigi ha condannato Marine Le Pen, la leader del partito francese di estrema destra Rassemblement National, per uso improprio di denaro pubblico. Ovvero ha usato fondi europei per pagare lo staff del suo partito. Nonostante questa condanna, Le Pen può candidarsi per le presidenziali dell'anno prossimo e ieri ha appunto annunciato che sarà della partita. In studio Giorgia Lorenzini. Giorgia, ci ricordi perché questo è possibile?
Certo, ieri la Corte d'Appello ha ridotto il periodo di ineleggibilità per Marine Le Pen a 45 mesi, di cui 30 sospesi. Ma considerando che la prima condanna risale a marzo 2025, Le Pen ha già scontato i 15 mesi di ineleggibilità. Può quindi candidarsi da subito per le presidenziali di aprile 2025. L'altro dubbio riguarda invece la condanna a un anno di detenzione con il braccialetto elettronico, che le impedirebbe di fatto di muoversi liberamente per la sua campagna presidenziale. Però Le Pen non deve ancora indossare il braccialetto elettronico perché farà appello alla Corte di Cassazione. Ciò vuol dire che per il momento è tutto sospeso. Si dovrà quindi attendere la decisione della Cassazione a gennaio o febbraio dell'anno prossimo. Fino ad allora la fedina penale di Le Pen resta pulita e può spostarsi per tutta la Francia per fare campagna.
Quindi la decisione della Corte di Cassazione potrebbe fermare la corsa di Le Pen alla presidenza francese nel 2027?
Gli scenari sono tre. Il primo è che la Cassazione annulli la condanna. Questo semplicemente vorrebbe dire che Le Pen non deve portare alcun braccialetto elettronico. Il secondo è che Le Pen ottenga una sospensione della pena e quindi nemmeno in questo caso dovrebbe portare il braccialetto. Oppure, terzo scenario, l'accusa viene confermata e in quel caso dovrà mettere un braccialetto elettronico. Restano da vedere le tempistiche. Se il braccialetto verrà messo rapidamente, questo potrebbe avere un effetto negativo proprio sulla fase finale della campagna presidenziale di Le Pen. Oppure i tempi potrebbero allungarsi e permettere a Le Pen di non portare alcun braccialetto durante tutta la sua campagna elettorale. In ogni caso, una cosa è certa, sarà Marine Le Pen la candidata alle presidenziali per il Rassemblement National. L'ipotesi di candidare il suo delfino Jordan Bardella era solo un'alternativa nel caso in cui Le Pen fosse stata ineleggibile. Bardella stesso ha scartato l'idea di una sua candidatura in solitaria. Sembra che in caso di vittoria il suo ruolo sarà quello di primo ministro, come annunciato dalla stessa Le Pen. Intanto i due si sono già detti pronti a partire insieme per questa campagna presidenziale.
Giorgia Lorenzini in diretta. In Italia il giornalista e leader del movimento ultraconservatore Popolo della Famiglia Mario Adinolfi è stato arrestato con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Per la procura di Roma, che ha disposto i domiciliari, avrebbe prodotto un danno di circa 5 milioni di euro. Sentiamo la corrispondente Francesca Torrani.
Aveva creato un sistema a cui aveva dato il nome di scommessa collettiva, una raccolta di denaro tra persone vicine a lui e al suo movimento, un club esclusivo lo chiamava, con la promessa di rendimenti sostanziosi attraverso le scommesse sportive. Con un versamento di 3.000 euro, diceva, si sarebbe raggiunto anche un più 13% di guadagno. In realtà ha procurato un danno che gli inquirenti stimano in circa 5 milioni di euro, a cui se ne aggiungono 400.000 di presunta evasione fiscale. Mario Dinolfi, giornalista, politico, giocatore di poker professionista, è figura controversa nel panorama italiano. Politicamente è passato dalla Democrazia Cristiana al Partito Democratico, lasciandolo nel 2011 in dissenso con l'allora segretario Pierluigi Bersani, quando Dinolfi disse di essere contrario all'introduzione del reato di omofobia come aggravante per i crimini d'odio. Nel 2016, sulla scorta delle manifestazioni intitolate Family Day, perché in opposizione alle unioni civili e ai diritti delle coppie omogenitoriali, fondò il movimento Popolo della Famiglia, distintosi per le posizioni ultraconservatrici su temi etici e sociali. Sull'attività di scommessa collettiva aveva dichiarato di aver chiuso il capitolo e restituito le somme. Le denunce contro di lui, passate anche dal programma televisivo Le Iene, e gli arresti ai domiciliari di oggi raccontano però un'altra storia.
Parliamo ora di processionari e gli insetti che possono essere anche fatali per i cani. Quest'estate la segnalazione di processionarie da quercia è insolitamente elevata in tutto il paese. Nella Svizzera orientale diversi ettari di bosco sono stati infestati, mentre solo a Zurigo il problema è stato riscontrato in alcune piscine pubbliche, costrette a chiudere diverse aree ricreative. Le processionarie possono essere pericolose per la salute delle persone, ma anche degli animali. Ce ne parla Elisa Fraccaroli.
È più corta di un indice della mano la processionaria, ma quando si sposta in gruppo, per esempio per cercare cibo, si formano file da sembrare, appunto, processioni. Adriano Uncelli, capo dell'ufficio per la pianificazione, la silvicoltura e la protezione del bosco in Ticino.
La processionaria del pino è diffusa ormai da tempo ed è insediata, la si trova praticamente ovunque, mentre la processionaria della quercia è un po' più rara. Fino a qualche anno fa si trovava praticamente solo al sud delle Alpi e in alcune zone un po' più calde vicino ai laghi come il lago Lemano, per esempio.
Le processionarie da quercia hanno infestato diversi ettari nella Svizzera orientale, come ad esempio nel canton Sciafusa.
L'aumento non è avvenuto solo negli ultimi anni, ma è già dall'inizio degli anni 2000 che si nota questo aumento, probabilmente favorito anche dall'aumento delle temperature, quindi del cambiamento climatico, che ne agevola lo sviluppo. Diciamo, in generale si sta espandendo un po' sul territorio.
Una tendenza per le processionarie da quercia che non per forza si riscontra in Ticino.
Un aumento significativo non l'abbiamo riscontrato, anche le segnalazioni sono comunque poche. Si tratta di una decina di segnalazioni negli ultimi anni, quindi i dati sono veramente ancora troppo pochi per trarre delle conclusioni.
Questi bruchi non sono particolarmente dannosi per i boschi, ma lo possono essere per gli esseri umani e gli animali.
Bisogna prestare attenzione, non avvicinarsi o non sostare sotto le piante, tenere gli animali al guinzaglio, quindi prestare attenzione che non entrino in contatto con i bruchi. Per i bambini spiegare appunto di non toccare i bruchi con i peli lunghi, perché ricordiamo che non c'è solo la processionaria che può creare problemi di salute, ma una buona parte dei bruchi con peli lunghi possono creare dei problemi di salute perché hanno questi peli irritanti che possono causare delle reazioni allergiche o delle irritazioni alla pelle.
Precauzioni da adottare se si vuole godere il bosco in tranquillità.
Il radiogiornale termina qui, spazio ora all'attualità sportiva. A tutti l'augurio di un'ottima giornata.